tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Una donna samaritana considerata impura viene avvicinata da Gesù. Nel dialogo con il Maestro riacquista la dignità e il rapporto autentico con Dio. Con questo racconto apriamo oggi la puntata di Tempo dello Spirito Estate. Buongiorno da Paolo Tognina, ben ritrovati.
Buona domenica anche da Luisa Nitti. Daremo spazio poi alla musica con la rubrica curata dal pastore Paolo Ribet sugli spiritual afroamericani.
E in chiusura il commento al Padre Nostro con il professor Eric Nofke.
La storica e teologa Adriana Valerio si confronta questa mattina con un episodio contenuto nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 4.
Per la rubrica Protagoniste della Bibbia, Adriana Valerio parla oggi della Samaritana, una figura che nel corso dei secoli ha ispirato molte donne nel percorso di una ricerca di un rapporto autentico con Dio.
Protagoniste della Bibbia.
La cultura ebraica separava e differenziava la sfera del sacro da quella del profano. Il Tempio di Gerusalemme era considerato luogo esclusivo di presenza continua di Dio e conosceva al suo interno una forte demarcazione degli spazi che separava fortemente i giudei dai pagani, gli uomini dalle donne, i sacerdoti dal popolo, Dio stesso da un'umanità bisognosa di perdono e di espiazione. È nel contesto di una riflessione profonda sulla figura di Gesù, sul valore da attribuire al Tempio e ai sacrifici espiatori, che si colloca il racconto presente del Vangelo di Giovanni al capitolo 4 e che ha come protagonista una donna di Sicar in Samaria. La Samaritana è una donna e come tale non poteva essere avvicinata per strada da un rabbi. Era per di più un'impura, perché i samaritani, dopo la deportazione babilonese, si erano mischiati con etnie non ebraiche. Era una scismatica, perché la popolazione aveva costruito sul monte Garizim un tempio alternativo a quello di Gerusalemme. Avvicinata da Gesù presso un pozzo dove si era fermata ad attingere l'acqua, la samaritana inizia un serrato dialogo con questo profeta, che le si rivela come un messia escatologico, come salvatore del mondo. E al centro del dialogo si pone soprattutto la questione del Tempio. Dice Gesù: «Credimi, donna, che viene l'ora che né sul monte Garizim né Gerusalemme adorerete il Padre, i cui veri adoratori adoreranno in spirito e verità». Seguendo una linea che era già stata aperta dai profeti dell'Antico Testamento, Gesù indica la superiorità dell'adorazione spirituale rispetto a quella legata al culto. E non solo. Dio è la Ruach, lo spirito, e attraverso il contatto diretto santifica ognuno, creando novità di vita nell'interiorità di ciascuno, uomo o donna che sia. Il vero culto proviene da Dio come dono e non dall'uomo e dalla donna bisognosi di purificazione. Il centro della vita religiosa non è più dunque il tempio. Il mondo è svuotato di sacralità e di impurità. La donna riacquista così la propria dignità e può diventare ella stessa, in un rapporto diretto con Dio, tempio dello spirito. Dio stesso si dona perché le persone santificate e liberate dal suo amore comunicano tra di loro la vita. Nessuno è escluso dal suo amore. La narrazione evangelica si conclude con la samaritana che, tra lo stupore dei discepoli che non comprendono perché Gesù parli con una donna, per giunta samaritana, va tra i suoi concittadini e molti credono grazie alla sua parola. In realtà noi sappiamo bene che nel cristianesimo, in particolare nella Chiesa cattolica, sono stati ripristinati tempio, sacerdozio, culto e sacrificio e che le donne sono state di nuovo allontanate dal sacro. Tuttavia, il racconto della Samaritana ha continuato nei secoli a ispirare molti credenti e soprattutto le donne che hanno voluto affermare la libertà dei credenti chiamati a un rapporto diretto con Dio. Pensiamo alle montaniste del secondo secolo, Priscilla e Massimilla, al movimento del libero spirito nella figura di Margherita Porete, all'evangelismo italiano di Vittoria Colonna, al quietismo di Jean de Guyon, alla comunità quacchera guidata da Margaret Fell, o al modernismo con Antonietta Giacomelli e a tante altre donne per le quali la Samaritana appare come modello obbligato per un itinerario teso alla ricerca di una luce interiore che consente l'acquisizione di una carta di libertà, come la chiama Vittoria Colonna, fondamento e legittimazione di autentico rapporto con lo spirito, la Ruach di Dio.
Dall'esperienza dolorosa della schiavitù nasce una grande musica che racconta di fede e speranza. Sono gli spiritual afroamericani la cui storia stiamo raccontando in queste settimane insieme al pastore Paolo Ribet.
Fin qui abbiamo parlato dell'origine storica di questi canti e di questa musica. Iniziamo questa mattina a parlare anche degli aspetti spirituali e di fede che riguardano questi canti.
La musica e lo spirito.
Proseguiamo con il pastore valdese Paolo Ribet, un percorso storico e teologico sugli spirituals. Buongiorno Paolo.
Buongiorno anche a te, buongiorno a tutti.
Abbiamo parlato nelle scorse settimane del trauma che era subito da queste persone che venivano rapite, strappate alla loro terra e che venivano trattate in maniera disumana. Questo fatto non avrebbe dovuto portare forse ad un rifiuto del mondo dei bianchi e quindi anche della loro stessa religione?
Eh sì, hai ragione. E questo rifiuto fu certamente vero per molti di loro e anche per molto tempo. Tanto più che per oltre un secolo le chiese non si sono affatto occupate di una evangelizzazione di massa tra gli schiavi. Anzi, rimase sempre in molti padroni una forte ostilità verso ogni sorta di istruzione, innanzitutto, o anche di religione presso gli schiavi. Tutto questo, loro dicevano, li fa pensare e li fa pregare per la libertà. Le adunanze possono sfociare in sedizione. Ma nella seconda metà del Settecento e nei primi vent'anni dell'Ottocento, l'America del Nord fu percorsa da forti movimenti di risveglio spirituale e religioso. Si chiama il Grande Risveglio. E soprattutto i battisti e i metodisti basavano la loro azione su predicatori itineranti che viaggiavano a cavallo per miglia e miglia per raggiungere anche i villaggi più isolati e lì predicare.
Ma i temi di questa predicazione quali furono?
Ma il tema fondamentale era quello del peccato. Sei un peccatore. E la necessità anche della conversione. Ma accanto a questo anche l'incontro personale con Gesù Cristo. Questi erano gli elementi centrali della predicazione, che evitando di entrare in sottili questioni teologiche, puntavano dritto al singolo uditore e alla sua emotività. Era una formula che conoscevo un notevole successo anche presso gli schiavi. Spesso, direi, nonostante l'opposizione dei padroni, ma vi era un aspetto che gli schiavi compresero benissimo, ed era il tema della libertà, e il tema della salvezza donata da Cristo.
C'erano concretamente dei luoghi, degli appuntamenti in cui questa predicazione prendeva corpo?
Sì, c'erano, come dire, degli esempi caratteristici. Uno di questi è il camp meeting. Cos'erano? Raduni di migliaia di persone che facevano talvolta anche 200 miglia per raggiungere un punto convenuto e dove 6 o 7 predicatori parlavano in contemporanea per ore e ore. E la predicazione era basata molto sulle emozioni. E in queste vaste adunanze si vedevano fenomeni che oggi definiremmo di tipo pentecostale. Un pastore presbiteriano così ha descritto un camp meeting a cui ha partecipato all'inizio dell'Ottocento. Lui scrive: «I meeting della Logan County, nell'Ohio, si succedevano per giorni e giorni e culti proseguivano senza interruzione. Impossibile descrivere l'effetto che se ne provava. Molte persone si erano gettate a terra come in un campo di battaglia e lì giacevano senza conoscenza, senza respirare o muoversi. E soltanto attraverso i loro gemiti improvvisi, le grida laceranti, gli appelli alla grazia divina, si poteva comprendere che erano ancora vivi. E dopo essere rimasti così per delle ore si ottenevano la liberazione. I loro visi si rischiaravano ed essi rientravano in sé sorridenti, pieni di speranza e di gioia. Poi, a loro volta, con parole cariche di affetto, annunciavano alla gente la loro liberazione. Ebbene, in questi camp meetings, molti neri incontrarono la fede cristiana, i suoi contenuti, direi i suoi canti, le sue preghiere, direi anche le sue emozioni. E a questa festa spesso paragonarono il regno di Dio. C'è un canto che dice: camminate, camminate insieme, figlioli, non staccatevi. C'è un grande camp meeting nella terra promessa e voglio andarci anch'io. Ed è questo il canto che ascoltiamo oggi.
Significato del Padre Nostro, la preghiera per eccellenza dei cristiani.
Durante queste puntate estive di Tempo dello Spirito proponiamo un commento al Padre Nostro sotto la guida di Eric Nofke, docente di Nuovo Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma.
Dopo due interventi introduttivi tenuti nelle scorse settimane, il professor Nofke inizia oggi il commento puntuale ai singoli segmenti della preghiera.
Il Padre Nostro, a cura di Eric Nofke.
Padre Nostro, l'invocazione iniziale è forse la parte più bella della preghiera del Padre Nostro, quella che in sé conserva tutto l'Evangelo in una sola formula. Per noi oggi, forse, queste due parole sono talmente abituali da apparire scontate, ma non lo erano per nulla nel mondo antico. Dio, piuttosto, allora era compreso come un'entità superiore, potente e distante, capace di dare la vita e di toglierla sulla base della sua volontà suprema. Per i pagani era una divinità capricciosa, da ammansire e da blandire. Per gli ebrei come Gesù era il creatore e il giudice supremo, colui che tiene i libri della vita e della morte ben custoditi presso di sé. Nell'Antico Testamento e nella letteratura medio-giudaica, la letteratura del tempo di Gesù, però, si rammenta anche il patto che Dio aveva stipulato con il suo popolo per la sua salvezza. Si ricordavano le molte volte in cui Dio era venuto a cercare il suo popolo per riportarlo a sé. Si richiamavano le sue promesse di salvezza. Agganciandosi a queste parole piene di speranza, Gesù ci insegna a chiamare Dio nostro Padre. Gesù pregava in aramaico e amava usare il termine Abba, che indica un papà più che un padre. È un termine familiare che richiama l'immagine di un genitore amorevole, che ci viene a cercare quando siamo lontani per riconduce al calore confortevole della casa. È un po' una sua novità, questo modo di chiamare Dio, e dovremmo tenerlo prezioso, valorizzarlo, perché ci dice quanto noi siamo preziosi per Dio. Se Lui è il Padre, infatti, noi siamo Sue figlie e Suoi figli. Anche qui, questa sottolineatura non era per nulla scontata a quel tempo. Per i babilonesi, ad esempio, gli dèi avevano creato gli esseri umani perché lavorassero al posto loro. Il Dio di Israele, invece, crea una immensa famiglia che vive nella terra con delle precise responsabilità nei confronti del Creatore, nei confronti del prossimo e anche nei confronti del creato. Ma c'è di più. Se infatti siamo tutti sue figlie e suoi figli, vuol dire che tra noi siamo fratelli e sorelle. Quanto lo dimentichiamo facilmente. Invece dovremmo ricordarcene ogni giorno. Eppure l'umanità dimostra quanto facilmente questo legame che ci unisce venga dimenticato. Quanti muri erigiamo tra noi e gli altri, quanti confini, quanti conflitti, tutto ciò è contro la volontà di Dio. Siamo una sola umanità e lo vogliamo ribadire ogni volta che chiamiamo Dio Padre. Naturalmente il termine padre potrebbe essere visto come limitante e limitato. Perché non madre? Su questo possiamo dire due cose. Quando vogliamo sottolineare che siamo figlie e figli di Dio, potremmo tranquillamente e giustamente chiamare Dio nostra madre, in quanto ci dona la vita e ci mette in questo mondo. Cioè l'Antico Testamento usa metafore femminili per indicare Dio, soprattutto la sua cura, il suo amore per noi. Dio è anche materno, di questo possiamo essere sicuri. Ma c'è pure un altro motivo per cui qui si usa il termine padre. Nel mondo antico, retto da una cultura fortemente patriarcale, il padre era l'autorità assoluta della famiglia e in certi casi aveva potere di vita e di morte sui suoi familiari. Anche questo elemento è presente nella preghiera di Gesù. Se Dio è padre e madre, in quanto è colui che ci dà la vita, usando il linguaggio patriarcale del tempo di Gesù, ci dice anche che Dio ha autorità sulle nostre vite. Secondo quella mentalità, il padre della famiglia si impegna per la salute e per il benessere della sua famiglia, e la sua famiglia gli deve obbedienza. Ma non è obbedienza cieca, è l'obbedienza di chi riconosce a Dio il suo ruolo e la sua autorità, è l'obbedienza di chi rende amore a chi lo ha amato per primo. E infine, Dio è Padre nostro, Dio crea comunità, non è solo mio o tuo, è Padre dell'umanità intera, di quell'umanità che ha creato e di cui ha cura. È Padre per noi cristiani, come lo è per gli ebrei, per i musulmani e per chiunque lo riconosca sotto questo cielo comune. In fondo il possessivo sottolinea il concetto che abbiamo evidenziato sopra. Siamo tutti fratelli e sorelle in Lui che ci è Padre e Madre.
La puntata di Tempo dello Spirito si conclude qui. Non mancate di continuare a seguirci anche attraverso i social.
Potete collegarvi alla pagina Facebook Voce Evangelica o anche al sito internet voceevangelica.ch.
Tempo dello Spirito estate torna tra una settimana grazie al tecnico Enea Adami con noi oggi in studio.
Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, buona domenica!